Buonasera a tutti. Allora, Francesco Celestino dice che la copertina andrebbe censurata. Ma perché, Francesco? Mi piace tanto la copertina. In realtà ne avevo fatto un'altra, poi mi hanno fatto notare che era un pochino troppo aggressiva e quindi l'ho modificata. Allora, due cose prima di iniziare. Allora, stavano con questo, quello di ieri e quello di domani, praticamente un altro giorni. Più o meno grillina, più o meno Movimento 5 Stelle, perché ieri abbiamo parlato del Superbonus con Carlo Stagnaro e Luciano Capone, recuperata la puntata che è preziosa. Domani invece farò un daily spot, avevo già annunciato che il daily spot il giovedì diventa un daily spot quanto costa, e sempre partendo dal libro che abbiamo presentato con Carlo Luciano sottolinea in un passaggio del libro una cosa che mi ha risvegliato dei ricordi, cioè quel tentativo di Pasquale Tridico di creare un nuovo deficit. Ne parlerò domani, spiegherò per quale ragione quel tentativo era furbo, al limite del trucco contabile, spiegherò per quale ragione, però sarà anche l'occasione per tornare su questo simpatico personaggio che è Agostino Santillo, che continua a rifiutare il confronto. Mi sorprende la cosa che rifiuti il confronto, e che però continua a difendere l'indifendibile con teorie che sono assolutamente campate in aria, fasulle, sbagliate. Poverino, credo che Santillo, cioè, credo, potrebbe anche essere che Agostino Santillo sia in buona fede, perché alcuni strafalcioni che scrive nel suo libro e che poi riporta nei suoi post Facebook e nella sua ospitata dell'altro giorno Omnibus, mi fanno più pensare, sinceramente, che poverino certe cose non le sappia e non che sia in malafede. Io poi forse sono troppo buono, quindi tendo a non vederci il marcio fino a che non ne ho la prova. Poi arriva l'amico Fausto Paluzzi e giustamente mi ricorda oggi su Twitter che malafede e ignoranza non è detto che siano ossimori, non è detto che siano in contrapposizione l'uno all'altro. Quindi domani sera parliamo ancora non tanto del Superbonus, ma quanto piuttosto appunto di tre o quattro misure, compresa la genialata, la mandracata tentata ai tempi da Pasquale Tridico sul reddito di cittadinanza. Vi spiegherò come funzionava. Allora, stasera parliamo di Marco Travaglio e parliamo del suo ultimo libro, che non ho letto, ma spiegherò anche per quali ragioni penso di avere elementi sufficienti per poterlo commentare, che riguarda un tema importante. Sempre la valutazione di quello che è successo in questi anni fra Russia e Ucraina. Ho visto anche che c'è una persona che aveva già commentato, eccolo qui, ve lo faccio vedere, ha commentato il video dell'altra sera, lo lasciamo commentare pure, vedremo se ci allieterà con qualche dotta analisi, pro Putin evidentemente. Questo è Andrei Terenzoschi, nome probabilmente di fantasia. Vabbè, vedremo, vedremo, vedremo. Allora, lascio partire la sigla e poi commentiamo l'Istan Book, l'ultimo Istan Book di Travaglio. Allora, un like, un'iscrizione al canale e fra un po', fra pochissimo parte anche la campagna associativa. La campagna associativa che naturalmente inizia nei prossimi giorni, ma che riguarda l'anno 2025 e con la quale vogliamo mettere in piedi una serie di attività dell'associazione. Ne stanno arrivando tante di richieste, alcune sono assolutamente entusiasmanti, altre da valutare, però riusciremo a fare queste cose soltanto se avremo la forza dei numeri, avremo la forza degli associati per poterle mettere in campo. Allora, da dove partire? Partiamo da questo, dai. Partiamo leggeri. E bisogna, per poter controbattere alle bufale, bisogna leggere le bufale. Per poter fare informazione corretta, devi prima conoscere qual è l'informazione non corretta o parziale o completamente campata in aria. Dico subito che il libro di Travaglio non è un libro campato in aria. Travaglio, a differenza di tanti altri giornalisti o frequentatori dei salotti TV, è una persona estremamente furba e intelligente, che sa usare molto bene le parole, che sa fare molto bene, molto abilmente, selezione delle notizie e sa molto abilmente, molto molto abilmente, trasformare quelle notizie secondo il proprio volere, secondo la propria narrazione. Travaglio non è, a differenza di tanti altri, uno che nasconde le fonti. Travaglio cita le fonti, lo fa con grande sagacia. Cita le fonti, naturalmente, cita le fonti in maniera parziale, però non lo puoi prendere in castagna dicendo ma le fonti quali sono, visto che qualcuno anche stasera in chat dice ma quali sono le fonti di Travaglio. Le fonti di Travaglio ci sono, dopo un paio le dico. Fondamentalmente il libro, da quello che ho capito, è una raccolta magari allargata, sembro veramente Mufasa, ciao Andrea, è una raccolta magari allargata degli editoriali che Marco Travaglio ha scritto in questi quasi 3 anni. Ma sì, certo, Olga, che è cherry picking, è chiaro che è cherry picking. Se non fosse cherry picking, lui non potrebbe sostenere ciò che sostiene. Quello che dico è che lui fa cherry picking in modo più abile, più furbo, anche più efficace rispetto ad altri, perché non nasconde le fonti. Adesso una parte consistente del suo libro e anche di tutti i suoi ultimi editoriali riguarda, visto che adesso è stato eletto Trump e Trump ha fra i suoi obiettivi quello di fermare la guerra, riguarda il famoso, o per meglio dire famigerato, piano di pace che fu discusso in Turchia all'inizio dell'invasione era il marzo 2020, ci sono le date, lui cita le date, correttamente peraltro cita le date, chiaramente non cita tutti i documenti e il contenuto preciso di quei documenti sui quali i negoziatori russi, ucraini e dei paesi terzi che dovevano favorire i negoziati di pace avevano stilato. Ma ci arriviamo pian piano, non abbiate fretta. Vi leggo come introduce l'ultimo l'editoriale di ieri. Nel cappello all'editoriale Marco Travaglio scrive: 1000 giorni fa la Russia invadeva l'Ucraina. E fin qui la Russia invadeva l'Ucraina, cara Grazia. Ah, un'altra cosa, Travaglio non ha mai detto che la Russia non ha invaso l'Ucraina, a differenza di altri. Per questo dico che è furbo. Travaglio ha sempre detto che la Russia aveva fatto male a invadere l'Ucraina, però le colpe, aggiungeva, le colpe sono dell'Occidente. E tutta la narrazione successiva riguarda queste colpe dell'Occidente, che adesso andremo a vedere. Ma la guerra civile fra i governi di Kiev e le popolazioni russofone e russofili del sud-est del paese dura ormai da oltre 10 anni. Dalla cacciata del presidente neutralista, sottolineiamo questa parola neutralista, Viktor Yanukovych nel 2014 a furor di piazza, di squadroni della morte, cecchini filo occidentali, vissuta dai filorussi come un colpo di Stato. e poi dal tradimento dei due accordi di Minsk firmati da Mosca e mai attuati dal governo di Petro Poroshenko e Volodymyr Zelensky, ansiosi di entrare nella NATO. Ho ricostruito in sintesi l'intera storia del mio nuovo libro, Ucraina, Russia e NATO, in poche parole. Da oggi ne dico col fatto nelle librerie, bla 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 bla. Qui anticipo il paragrafo sugli accordi di Istanbul, che portarono Mosca e Kiev ad un passo alla firma della pace poco dopo l'invasione e saltarono sul più bello. Ecco come e perché. Allora, gli accordi, o meglio, il tavolo, le trattative ad Istanbul ci furono, noi le commentammo. E quando abbiamo commentato quelle trattative, abbiamo anche ricordato come probabilmente quello che con più forza, dopo l'invasione su larga scala, aveva chiesto trattative, addirittura non attraverso dei mediatori, ma attraverso un colloquio diretto, fu proprio Volodymyr Zelensky. Zelensky disse: io e Putin ci dobbiamo parlare per arrivare a comporre questa crisi. Detto ciò, dove parte l'errore di Travaglio? O meglio, dove parte l'informazione parziale, partigiana di Travaglio? Parte da Yanukovych. Travaglio dice, e sinceramente lo dicono anche gli ucraini con cui abbiamo a che fare qui su Liberi Oltre, lo diciamo anche noi di Liberi Oltre, lo dicono anche gli storici con cui ci confrontiamo qui su Liberi Oltre, la guerra parte effettivamente nel 2014, quindi su questo siamo d'accordo, con una differenza che però è sostanziale. Travaglio parla di colpo di Stato, la Russia parla di colpo di Stato. Colpo di Stato che portò alla cacciata di Yanukovych. E già la parola cacciata è sbagliata, perché Yanukovych scappò. Abbiamo raccontato tante volte, Ludovico Zanetti ci ha fatto delle puntate bellissime su quello che è stato Euromaidan. Travaglio dice: il presidente neutralista Yanukovych. Ora vi cito un episodio che potete andare a verificare anche voi. Su Netflix c'è un bellissimo documentario, è una serie piuttosto lunga, si chiama Turning Point, ci sono due serie Turning Point su Netflix, una è sulla Guerra Fredda ed è quella a cui mi riferisco, un'altra sull'11 settembre. In una delle ultime puntate di questa serie Turning Point sulla Guerra Fredda, che prende le mosse proprio dalla rinascita della Guerra Fredda negli ultimi anni, partendo proprio dall'invasione del 24 febbraio 2022, c'è l'intervista all'ex ambasciatore americano a Mosca, che ricorda come nel lontano 2003, lui era in visita al presidente Putin. Putin, tra l'altro, era lì da pochissimo tempo, e Putin a un certo punto gli disse: adesso le presento il futuro presidente dell'Ucraina. Fece aprire una porta, e racconta l'ambasciatore americano, da questa porta uscì Viktor Yanukovych. Dopo pochi mesi, nel febbraio del 2004, si sarebbe votato in Ucraina per le presidenziali. Tra l'altro furono presidenziali molto complicate, perché un primo spoglio dei voti vide effettivamente la vittoria di Yanukovych. Poi ci furono accuse di brogli, la Corte Suprema dell'Ucraina annullò quelle elezioni, ci fu un riconteggio e vinse invece Yushchenko, quello Yushchenko che durante la campagna elettorale era stato avvelenato, gli erano stati trovati valori di diossina nel corpo 6.000 volte superiori al normale. Infatti Yushchenko è famoso per aver avuto quel periodo dei seri problemi di salute che gli hanno poi segnato il viso e il volto per tutta la vita. Comunque, nel 2003, a pochi mesi dalle elezioni, Putin a Mosca presenta all'ambasciatore americano a Mosca Yanukovych come futuro presidente dell'Ucraina. Quindi Yanukovych non era neutralista. E poi il fatto che non era neutralista l'abbiamo anche visto, perché sebbene presentatosi con un programma in cui non venivano esclusi gli accordi con l'Unione Europea, quegli accordi li cancellò, quelle trattative le cancellò. Da qui nacque Euromaidan. Euromaidan nasce dal fatto, dalla volontà della popolazione ucraina di avvicinarsi all'Unione Europea. La rivolta, tra l'altro, di Maidan fu all'inizio pacifica, cominciare a sparare furono le milizie di Yanukovych. Poi le cose precipitarono e Yanukovych preferì scappare nottetempo con un aereo e andare fuori dal paese per rifugiarsi, indovinate dove? A Mosca. Lo stesso Yanukovych che è stato visto e che è stato per loro stessa ammissione fatto trasferire a Minsk in previsione di un reinsediamento a Kiev a pochi giorni dall'inizio dell'invasione su larga scala. Quindi Travaglio, quando dice che neutralista Yanukovych fu cacciato, dice una enorme bugia. Poi ci sono gli accordi, ci sono quegli accordi che furono discussi in Turchia, accordi sui quali c'era una certa speranza. Agli accordi, alle trattative parteciparono naturalmente le delegazioni ucraine e la delegazione russa e parteciparono la Turchia naturalmente come paese ospitante, ma parteciparono anche Gran Bretagna, Cina, Stati Uniti e Francia, che erano i paesi garanti eventualmente di quegli accordi. Ora, la narrazione portata avanti da Travaglio dice che gli accordi erano ad un passo, che Zelensky era disposto a firmare e che ad un certo punto Boris Johnson prende l'aereo da Londra, arriva a Kiev e ferma gli accordi di pace. Impone di fatto all'Ucraina di non accettare quegli accordi di pace che viceversa l'Ucraina avrebbe accettato, perché, dice Travaglio, e qui c'è anche la furbizia, la malizia di Travaglio, perché l'Occidente aveva questa incredibile voglia di combattere contro la Russia ma senza sprecare una vita umana, cioè sprecando le vite umane degli ucraini. Boris Johnson non valeva un cazzo, e io sono anche abbastanza d'accordo. Sì, Boris Johnson andò a Kiev, ma è normale, si stanno trattando degli accordi per l'invio di armi di difesa, è normale che Boris Johnson vada a Kiev, come è andato a Kiev, Macron e tanti altri capi di Stato. Quindi Travaglio dice che l'Occidente aveva bisogno, voglia, preso da una furia bellicista, di combattere contro Putin e pilatescamente fa combattere gli ucraini al posto nostro. Allora, questa cosa è falsa. Il testo di quegli accordi, di quelle bozze di accordo di pace fra Russia e Ucraina, per fortuna è disponibile. Tra l'altro Travaglio li cita, quindi vuol dire che l'ha letto. Il problema è come cita quegli accordi. Sono stati pubblicati nell'estate scorsa dal New York Times e sono disponibili. Io adesso vi faccio vedere la pagina del New York Times, ci sono anche dei link, per cui se volete ve li potete tranquillamente scaricare, leggere, e troverete, questa qui è la pagina del New York Times, la metterò naturalmente in descrizione, così che tutti possano farsi un'idea di quello che era contenuto in queste bozze di accordi, in questi bozzi di trattative, e perché sono saltate. Oltretutto, una cosa estremamente interessante, che fra i documenti disponibili c'è anche un documento, che adesso vi faccio vedere, anche questo metterò in descrizione. Scusate, con StreamYard bisogna fare in questo modo. Dovrebbe essere questo, vediamo se questo, non so se si vede, no, non è questo qui, abbiate pazienza, scusate, forse questo qui è questo qua, no, ancora no, allora è il 5E. Scusatemi, so che non è buono per il ritmo, però. Niente, non me lo fa caricare. Allora, facciamo così. Oddio. Vediamo se lo carica stavolta. Ok, stavolta dovrebbe averlo caricato. Allora, questo documento è molto importante, molto interessante, perché ad ogni articolo o ad ogni comma degli articoli del testo proposto ci sono le note delle due parti contendenti. Quelle in rosso chiaro sono le note russe, quelle in rosso scuro sono le note ucraine, e troverete in questo documento su che cosa i russi o gli ucraini si stavano impuntando. È inutile che adesso lo legga tutto quanto, vado direttamente ai punti più significativi. Allora, l'Ucraina aveva accettato di restare un paese neutrale, quindi di non entrare nella NATO. Prima condizione posta da Putin, condizione necessaria, ma non sufficiente, come vedremo, l'Ucraina l'aveva accettata. Poi c'è tutto un capitolo riguardante il disarmo dell'Ucraina, il fatto che all'interno del territorio ucraino non si potessero svolgere simulazioni militari, e va bene, che nessun paese straniero avrebbe potuto mettere delle basi, e va bene. E poi c'era la questione dei territori. Ah, e poi ancora, l'esercito ucraino sarebbe stato pesantemente depotenziato. Tutte cose su cui l'Ucraina in qualche modo aveva accettato. Poi c'era la questione dei territori. La questione dei territori prevedeva che la Crimea doveva essere riconosciuta come territorio russo, così come la città di Sebastopoli. La Crimea, oggetto dell'invasione del 2014, doveva diventare territorio russo a tutti gli effetti riconosciuto. Che l'Ucraina si sarebbe impegnata anche a chiedere ai paesi suoi partner di riconoscere la Crimea. Sappiamo che la Crimea è riconosciuta da pochissimi paesi al mondo, i paesi vicini alla Russia, che per quanto riguardava i territori del Donbass, questi potessero essere indipendenti e quindi andare a costituire, eventualmente a scegliere anche di entrare nella Federazione Russa, cosa che poi sappiamo essere avvenuta di fatto con la forza. Poi c'erano altri passaggi, forse un pochino di quelli in cui ti chiedi che tipo di mentalità hanno i russi. Per esempio, c'era la questione della lingua. Di fatto il russo diventava la seconda lingua dell'Ucraina, perché non ci poteva essere come dire, declassificazione. Sappiamo che il russo è ampiamente parlato in Ucraina. Ogni limite all'utilizzo del russo degli ucraini, per esempio negli atti ufficiali, è stato oggetto di una legislazione specifica. Ai russi questa cosa non è piaciuta. Poi ci sono cose tipo la impossibilità di approvare manifestazioni e parate di un certo tipo, i russi dicono di tipo nazista, ma quelle sono già vietate, non era quello il punto. Oppure l'impossibilità del governo ucraino e delle amministrazioni ucraine di dedicare strade, piazze, statue a persone sgradite a Mosca. E ovviamente Ucraina denuclearizzata, ci mancherebbe altro. C'è un punto che è molto interessante, in cui i russi si impuntano. Gli ucraini chiedevano che all'interno del trattato venisse specificato esplicitamente che sono stati gli ucraini oggetto di invasione. Questa cosa ai russi non è piaciuta. Infatti c'è una nota che poi leggerete in cui i russi dicono: "This is unacceptable". Non è accettabile che si dica che noi siamo invasori. E poi c'è infine l'altro punto, che è quello dove tutto è veramente saltato, non come dice Travaglio, che è saltato per Johnson. C'era l'altro punto, che era il più pericoloso per l'Ucraina, e cioè il contenuto dell'articolo 5 di questa bozza di accordo, che diceva che i paesi che avevano partecipato alle trattative, quindi Cina, Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia e Russia, e Russia, in caso di territorio ucraino attaccato da una potenza straniera, una qualsiasi, avrebbero dovuto trovare un accordo unanime per difendere l'integrità territoriale dell'Ucraina. Cosa significa in pratica questo? Significa che se, per esempio, un domani, fra qualche anno, la Russia decide di riattaccare l'Ucraina, ha potere di veto sull'intervento in difesa dell'Ucraina degli altri stati. Perché la difesa dell'Ucraina può venire soltanto se c'è l'accordo unanime di tutti gli stati garanti di quel trattato. Capite chiaramente che è una furbata, è una cosa molto putiniana, una tipica dimostrazione di poca sincerità da parte dei russi. Se l'Ucraina domani venisse attaccata, per poterla difendere ci deve essere l'accordo di Mosca. Quindi se ad attaccare l'Ucraina e la Russia, è chiaro che la Russia mette il veto. Su questo sono caduti gli accordi. Poi c'è anche un'altra parte relativa ai territori ucraini, anche quella rigettata da Mosca, perché si faceva riferimento nella prima stesura dell'accordo, si faceva riferimento al trattato di Budapest del 1994, in cui però il territorio dell'Ucraina è delimitato diversamente da quanto era delimitato nel 2022 e da quanto è delimitato oggi, perché nel 94, trattato peraltro infranto palesemente dalla Russia, i confini dell'Ucraina erano diversi. C'era la Crimea, per esempio, nell'Ucraina. Ci sono poi passaggi. Travaglio poi parla ripetutamente nel suo articolo degli accordi di Minsk che sarebbero stati violati soltanto dall'Ucraina. Anche questo è falso. Anche questo è totalmente falso. Come sappiamo bene, come abbiamo spiegato bene tante volte, come spiegano quotidianamente persone e studiosi molto più autorevoli di noi e soprattutto molto più autorevoli di Travaglio, gli accordi di Minsk sono stati violati quantomeno da entrambe le parti. Basta pensare ai militari russi senza mostrine che girovagavano, scorazzavano e sparavano tanto in Crimea quanto in Donbass. Allora, Travaglio, ripeto, racconta non delle cose, delle cose parziali, al limite, anzi false, racconta delle cose false. Non è stato Boris Johnson a far saltare le trattative. A far saltare le trattative è stata la mancanza di volontà da parte della Russia di fare un vero accordo. Di fatto, quello che la Russia voleva attraverso questo trattato era la resa dell'Ucraina e il fatto che l'Ucraina diventasse nel tempo un paese a sovranità limitata, perché se io non posso fare certe cose perché il mio vicino me le impedisce, io non ho la sovranità piena. Ok, l'Ucraina diventasse un paese demilitarizzato, neutrale in maniera perpetua, neutrale per sempre e impossibilitata ad essere aiutata nel caso in cui ad aggredirla domani sarebbe stata la Russia stessa. Gli accordi discussi in territorio turco sono saltati per questo motivo. Non perché l'Occidente si sia messo per traverso. Travaglio, tra l'altro, cita a sproposito delle dichiarazioni di Biden, come a dire Biden non voleva la pace perché considera Putin un criminale, un terrorista. Biden probabilmente considera e considerava Putin un criminale, un terrorista, ma alle trattative si è seduto, ha fatto sedere la sua delegazione. Quindi le trattative si sono interrotte per un problema interno agli atti, al trattato che si stava discutendo, dove le parti non potevano essere d'accordo, e aggiungo per fortuna non potevano essere d'accordo, perché quello che voleva la Russia era vincere una guerra senza combatterla. Così stanno le cose. Ripeto, ci sono i documenti, vi metterò in descrizione gli atti che sono stati raccolti dal New York Times. Tra l'altro il New York Times cita che questi atti sono, non è che li ha avuti in maniera truffaldina, sono falsi, li ha avuti e sono stati confermati dalle persone presenti lì a Istanbul durante le trattative. Su questa cosa, peraltro, non sono il primo a parlarne, però mi faceva piacere parlarne, perché anche altri amici hanno fatto degli ottimi debunking su questa cosa. Penso a Mirko Campochiari e penso soprattutto a Bold Online, che poi l'amico Emiliano Broggi, Bold Online, cercate il suo canale, prima o poi, anzi, molto presto lo invito di nuovo, adesso sono un paio di mesi che manca qui su Liberi Oltre. Allora, Travaglio racconta Valle. La macchina che ha messo in piedi Travaglio è una macchina che fa disinformazione, e fa disinformazione tanto sulle questioni straordinariamente importanti come questa, drammaticamente importanti, anche sulle cose più piccole. L'altro giorno mi sono imbattuto in un post, in un articolo di Francesco Lenzi, che non conoscevo, visto che nel suo curriculum c'è poco più del fatto che è nato a Prato, e Francesco Lenzi scrive letteralmente le politiche monetarie di Joe Biden per spiegare per quale motivo il Partito Democratico ha perso le presidenziali. Le politiche monetarie del Presidente degli Stati Uniti. Come se il Presidente degli Stati Uniti facesse politiche monetarie e non facesse politiche fiscali. Questo è il grado di ignoranza, evidentemente. E non può essere una distrazione, perché se lo scrivi in un articolo e poi lo ribadisci anche in un post, in più post, in realtà vuol dire che proprio non sai quali sono le prerogative di un presidente, che cosa ci sta a fare lì la Federal Reserve. E poi, tra l'altro, lui mi risponde indicandomi, per quanto riguarda i prezzi selettivi, il controllo selettivo dei prezzi, mi manda un documento, uno statement della Commissione Europea, in cui la Commissione Europea, a cui era stato chiesto un parere, approva il fatto che durante la bolla inflattiva, durante la fiammata inflattiva, Spagna e Portogallo hanno controllato i prezzi dell'energia. Come hanno controllato quei prezzi dell'energia? Pagando una parte del prezzo del sovrapprezzo pagato alle aziende di distribuzione. Questo è il livello. Però è tutto funzionale, vedete, tutto funzionale alla disinformazione, ed è una disinformazione che è grave quando riguarda questioni così di commento all'attualità, ma diventa drammatica quando riguarda la sopravvivenza, intanto delle istituzioni europee, ma soprattutto della vita degli ucraini. E con questo vi lascio, perché mi stanno già scrivendo, perché devo andare in una delle tante riunioni di giornata con gli amici e le amiche di Liberi Oltre. Vi ringrazio, ci vediamo domani sera ci divertiamo un po', perché facciamo un debunking economico. Bene, buona serata e buona cena a tutti. Ciao.